Mentre il tempo quaresimale prende l'avvio, la vita di tutti i giorni scorre come sempre, non come il tempo d'avvento, quando si accende quell'imponente macchina commerciale natalizia, ma anche e soprattutto la macchina interiore dell'emotività che ci fa vivere quel breve mese in modo unico e speciale, come nessun altro tempo dell'anno. La prima domenica di Quaresima arriva senza particolari segni esterni. Certamente non ci sono gli addobbi quaresimali, non ci sono alberi, non ci sono le luci da mettere sui balconi o all'interno delle case. Eppure siamo nel cuore di uno dei tempi liturgici più importanti dell'anno, per la salute dell'anima e dello spirito. Oggi parleremo di deserto, di digiuno, di tentazioni, di diavolo. Sono tutti protagonisti della nostra vita, alcuni protagonisti salutari, ci aiutano a migliorare la nostra vita. Altri mirano a distruggerci. Dobbiamo imparare a riconoscerli. Gesù ci conduce con sé nella sua esperienza di deserto e ci fa comprendere quanto importante sia staccare la spina dalle distrazioni del mondo, toglierci le maschere con cui spesso ci nascondiamo a noi stessi prima ancora che al mondo, e ci prepariamo al combattimento spirituale col male, perché il vero male si nasconde dentro le situazioni di ogni giorno. E per quanto noi possiamo cercare di distrarci, dimenticandoci della serietà della vita e dei pericoli del male, la vita ci insegue con tutte le sue prove e non fa sconti a nessuno. La Quaresima è il tempo favorevole per imparare questa salutare lotta spirituale. Gesù ha appena ricevuto il suo battesimo al Giordano per mano di Giovanni il Battista. I due eventi che si sono verificati al Giordano sono: primo, l'adempiersi di ogni giustizia da parte di Gesù e di Giovanni, cioè la loro sottomissione alla volontà di Dio, affinché questo battesimo avvenisse, nonostante Giovanni non lo volesse, e così Gesù, il figlio unigenito di Dio, privo di ogni macchia del peccato, è entrato nella storia dell'umanità compiendo il rituale purificatore e prendendo su di sé il bisogno di purificazione dell'umanità intera. Egli si è immerso nelle acque che raccoglievano ogni giorno la sporcizia spirituale di centinaia di fedeli che si preparavano così a purificare i loro cuori per la venuta del Messia. Immergendosi in quell'acqua, anche Gesù si caricava della loro, della nostra sporcizia. Secondo, al Giordano, lo Spirito Santo dava conferma dell'adempimento di questo atto di giustizia, di questa sottomissione alla volontà di Dio, e che a compierla era non un uomo qualunque, un profeta tra i tanti, ma il Figlio di Dio, perché scendeva su Gesù e vi rimaneva sotto forma di una colomba. Compiuto questo atto, con il quale Gesù entrava simbolicamente mentre lo era già realmente dalla nascita, nel cuore della storia dell'umanità. Ora, quello stesso Spirito, lo Spirito del Padre, che è anche il suo, lo Spirito del Figlio, lo sospinge verso il deserto. Sembra quasi di poter sentire il vento dello Spirito che agisce su Gesù come se agisse sulle vele di una barca in mare. È un soffio invisibile ma potente. Il Figlio di Dio, che ha appena sentito la voce del Padre, viene adesso condotto nel deserto, dove sentirà un'altra voce, quella con cui l'umanità ha a che fare dal giorno della tentazione dei nostri progenitori. Non è la voce di Dio, è una voce che opera fin dall'inizio, con l'unico scopo di ottenere la distruzione dell'umanità come opera di Dio. E Gesù, affinché si compia anche qui ogni giustizia, si lascia sospingere nel deserto dallo Spirito. Ma non è ancora il momento dell'incontro col diavolo. Vi è un tempo che Gesù trascorrerà da solo, senza ancora provare le tentazioni, e che egli dedicherà alla preghiera, allo stare col Padre suo, al digiuno. Sono 40 giorni trascorsi in un luogo privo di qualunque comfort, 40 giorni che chiaramente simboleggiano i 40 anni trascorsi dal popolo di Israele nel lungo pellegrinaggio nel deserto alla volta della terra promessa dopo la liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Noi a stento riusciamo ad allontanarci per un fine settimana dai comfort di casa nostra, dove tutto è organizzato attorno alle nostre abitudini, e non vediamo l'ora di tornarci. E allora il primo protagonista di questo racconto è proprio Gesù e il deserto. Gesù, prima ancora di incontrare il diavolo, incontra il deserto. È un incontro sanante, purificante, fortificante. È un incontro che lo prepara a quell'altro incontro, molto più pericoloso, che è poi l'incontro che ogni uomo deve gestire ogni giorno della sua vita. Gesù è uomo, è fatto di carne, e come ciascuno di noi sa che deve allenare quella carne al giorno di quell'incontro, altrimenti la sua carne, per quanto sia la carne del Figlio di Dio, non ce la farà a vincere l'opera della tentazione del maligno. E se Gesù potesse vincere solo perché è il Figlio di Dio, allora la sua umanità sarebbe solo una finzione e la nostra fede in Lui vana. Il deserto è un luogo che, se vogliamo, esercita anche un certo fascino, almeno per noi che siamo cresciuti in una società opulenta, che ci ha riempiti di molto di più di ciò di cui abbiamo di bisogno. Ci ha riempiti di falsi bisogni, ci ha riempiti della convinzione che dobbiamo avere tutto ciò che viene pubblicizzato per soddisfare i falsi bisogni che sono stati indotti in noi. Siamo stati riempiti con proposte di ogni genere di felicità a buon mercato, e di distrazioni di ogni tipo. Ce n'è una per ogni giorno dell'anno, 365 giorni l'anno, al punto che in certi momenti ci sentiamo talmente saturi da voler vomitare tutto. Vorremmo staccare la spina, ma c'è qualcosa che ce lo impedisce, qualcosa che ci violenta e che ci costringe ancora a ingoiare cibo anche quando non ne vogliamo più, a ballare fino alle prime ore dell'alba e anche dopo, anche quando non ce la facciamo più e vorremmo andare via, a continuare a comprare l'ultimo modello dell'ultima marca, dell'ultimo prodotto, anche quando i nostri armadi e i nostri cassetti ci dicono che abbiamo molto più del necessario. Vorremmo staccare. L'idea di vivere un'esperienza di deserto di alcuni giorni, di qualche settimana, di qualche mese, forse anche di un anno, comincia ad acquistare un certo fascino. Siamo affascinati dall'idea di staccarci da tutto e di staccare dalla nostra pelle, ma più ancora dal nostro cuore, quella piovra coi suoi tentacoli che si avvinghia attorno al cuore, attorno all'anima, fino a soffocarci. Ma non ce la facciamo perché non siamo allenati. Il deserto ci affascina e allo stesso tempo ci fa paura, perché sappiamo che nel deserto cadrebbero tutte le nostre maschere, verrebbero a galla tutte le nostre fragilità e non servirebbe alcun trucco per nascondere la realtà del nostro vero volto. Nel deserto diventeremmo ciò che siamo realmente, nel bene e nel male. La Quaresima ci insegna che il deserto è una necessità dell'anima. Per quanto possa farci paura, ne abbiamo bisogno. Per un giorno, per una settimana, per un mese, ne abbiamo bisogno, perché il deserto ci svela chi siamo, ci spiega chi siamo e perché, e ci costringe a fare i conti con la parte più reale di noi stessi per sviluppare una nuova forza interiore, più autentica, capace di fare i conti con le prove della vita, capace di scontrarsi anche con la forza d'urto della stessa tentazione quando arriva e di non collassare. Nel deserto si è soli, ma allo stesso tempo si è più capaci di sentire il vento dello Spirito, che come un mistico canto sale dal nostro profondo, svelandoci che noi non siamo stati mai soli, ma siamo sempre stati alla presenza di Dio. Il soffio di quel vento, le modulazioni di quel canto mistico ci sospingono e ci attraggono verso il centro della nostra esistenza, dove dimora Dio, la vera causa della nostra esistenza. È colui che ha il potere di ricomporci dopo la frantumazione in cui siamo caduti sotto i colpi del nostro peccato e di questo mondo, come un vaso caduto e che si è rotto in mille cocci. Lo Spirito Santo è la forza di Dio che compone insieme i pezzi rotti e ricrea il nuovo vaso. Ci fa creature nuove, ci rende pronti alla prova della vita. Occorre però essere disponibili all'allenamento. non fuggire davanti al deserto, ma benedire Dio per esso. Imparare la pratica di una preghiera sempre più profonda, sempre meno abitudinaria, sempre meno superficiale e sempre più personale. Valorizzare la pratica del digiuno e dell'astinenza, ma non nella forma con la quale ce la caviamo molto probabilmente nei venerdì di Quaresima, dove intendiamo che l'astinenza dalle carni significa che esista una immaginaria prescrizione a mangiare del pesce costoso al posto della carne, e così annulliamo il significato stesso dell'astinenza dalle carni, quando in realtà l'astinenza vuole imporre al corpo e allo spirito una rinuncia significativa a qualcosa che ci deve costare. Deve essere per noi un vero sacrificio rinunciare alla carne in quel giorno, e se non è la carne, deve essere qualcosa in più rispetto alla carne. Non ha nessun senso astenersi dalle carni e poi far arrivare a tavola delle portate di pesce più costose ancora della carne. A quel punto è meglio mangiare la carne e non prendere in giro noi stessi. Ma torniamo al deserto. Terminati i 40 giorni, avviene l'incontro tra Gesù e il diavolo. Il termine diavolo indica una persona intanto, e non semplicemente un simbolo. E la parola diavolo significa colui che si mette di traverso, colui che ostacola, colui che oppone resistenza. E da qui anche il significato in modo figurato: il calunniatore. Dunque, al termine di 40 giorni, l'Evangelista dice che Gesù, dopo aver digiunato, ebbe fame. Significa che il suo stato fisico aveva raggiunto un livello di confine tra la sopravvivenza e il collasso per la fame. Sapendo della prova che lo aspettava, Gesù sapeva che doveva ridurre ogni istinto del suo corpo all'obbedienza, al silenzio. Doveva spegnere ogni focolaio di ribellione di ogni istinto dentro ogni muscolo, dentro ogni nervo, in tutto se stesso. E per far questo Gesù sapeva che doveva ridurre il suo corpo al silenzio assoluto mediante la prova del digiuno e della penitenza prolungata. A quel punto Gesù si sottraeva al fascino delle tentazioni, mentre il suo corpo chiedeva solo l'essenziale per sopravvivere. A questo punto arriva colui che intende mettersi di traverso davanti all'intenzione di Gesù e che mira a distruggerlo, così come vuole distruggere ogni essere umano e l'umanità stessa in quanto tale. Le tre tentazioni che il diavolo offre a Gesù sono potenti, sono brutali, perché colpiscono i sensi, l'intelligenza, l'immaginazione, l'istinto. Sono orientate a coinvolgere ogni aspetto fisico e psicologico della persona di Gesù. Ne prendiamo in esame soltanto qualcuno per comprendere il senso di tutto. Trasformare le pietre in pani. Uno scherzo per il potere di cui dispone il Figlio di Dio, che può risuscitare i morti. Ma sarebbe stato un colpo mortale da parte di Gesù al Padre suo che è nei cieli. Sfamarsi usando i suoi poteri divini quando nel mondo muoiono milioni di figli di Dio, e sapendo che per sfamarli non basterebbe un gesto straordinario di potere da parte di Gesù, ma occorre un miracolo ancora più grande che trasformare le pietre in pane. E il miracolo più grande è quello dell'amore degli uomini, condiviso nel segno del pane spezzato tra i figli di Dio, tra coloro che hanno di più verso coloro che hanno di meno. Questo miracolo è più grande, più potente che trasformare le pietre in pane, anche se sembra più sensazionale, più miracolistico trasformare pietre in pane. E per questo Gesù risponde al diavolo che nutrirsi della parola di Dio è più importante che trasformare pietre in pane e riempirsi il ventre per una sola volta, mentre l'umanità continua a morire di fame. No, non è la via della potenza o i gesti di potenza la via di Dio, è la via della carità, è la via della condivisione, dell'amore, è la via di chi si china su chi ha bisogno. Questa è la via della croce. Nel respingere questa e le altre due tentazioni, Gesù rivela la sua vera identità e rivela l'identità del Padre. Egli marca così l'infinita distanza tra sé e il diavolo, tra sé e il modo di pensare di questo mondo. La differenza è abissale. Da una parte la logica del potere, mossa dalla bramosia dell'egoismo, camuffata da falsi sentimenti di carità, trasforma le pietre in pane e togli la fame al mondo. Tu il potere ce l'hai, e se non lo fai sei un egoista, non sei un vero Dio. E dall'altra la logica dell'amore, mossa solamente da se stessa, cioè dall'amore, che mira unicamente al bene. L'amore ama e non ha alibi, non ha secondi fini, non ha progetti nascosti, non ha bisogno di camuffarsi. Solo l'amore ha il potere di cambiare il destino del mondo. Gesù rivela al diavolo che non sarà compiendo atti spettacolari che il mondo si convincerà, perché ai nostri giorni c'è un costante inseguimento di luoghi legati a fatti straordinari e spettacolari, veri o presunti. E il movimento di persone è davvero inimmaginabile, e molte persone testimoniano anche della loro sincera conversione, ma nel mondo le guerre continuano e nelle famiglie le guerre continuano e milioni di persone soffrono la fame e la miseria, e il mondo non sta cambiando perché a destra o a sinistra ci sono fatti straordinari. È il segno che non saranno i fatti straordinari a cambiare il mondo, ma la forza della fede e dell'amore. Gesù lo dimostra salendo non sul punto più alto del Tempio, il punto chiamato il pinnacolo, e gettandosi giù per essere salvato dagli angeli di Dio, come sta scritto nelle Scritture e come voleva il diavolo, perché sì, in questo modo il mondo si sarebbe accorto e a quel punto si sarebbe convertito. Gesù non sale sul pinnacolo del Tempio per convincere il mondo che lui è il figlio di Dio, sale su una croce e si lascia morire inchiodato su quella croce e perdonando i suoi carnefici prima di morire. Nel deserto c'è tanta polvere. Abbiamo iniziato il tempo quaresimale il mercoledì delle ceneri, sotto il segno della polvere. C'è chi ha potuto partecipare alla suggestiva liturgia ed è stato segnato da questo segno, la cenere sulla fronte. C'è stato ricordato, e il deserto ce lo ricorda ancora, che noi siamo polvere. Siamo stati creati dalla polvere. Viviamo in mezzo a tempeste di polvere. Cerchiamo di costruire una vita fatta di maschere è di luci scintillanti, ma ci accorgiamo che prima o poi la polvere ci raggiunge e ci ricorda chi siamo. Non dobbiamo rinunciare a tutto. Dio non vuole questo. Abbiamo bisogno ogni tanto anche di qualche maschera per divertirci. Abbiamo bisogno anche del carnevale. Abbiamo bisogno anche di qualche luce scintillante. La vita non può essere soltanto grigiore e noia. La fede cristiana non ci propone la noia al posto della gioia, ma ci ricorda che la pienezza della gioia non può essere trovata se si dimentica la via dell'amore e si cade nelle tre tentazioni che il diavolo pose a Gesù. Gesù non vinse le tre tentazioni usando superpoteri, ma le vinse da uomo, facendo penitenza, e ci invita a prendere sul serio la vita di grazia, perché l'opera di colui che mira a distruggere le nostre vite e l'umanità intera non è uno scherzo. San Pietro, nella sua lettera, scrive che il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. La preghiera, il digiuno, la vita di grazia sono strumenti potenti per aiutarci ad attraversare il deserto della vita e vincere le varie prove e le tentazioni. Occorre affrontare la vita con l'ottimismo della fede e con la gioia, perché il Signore ci accompagna. Ma occorre altrettanto non dimenticarsi del prossimo che vive nel bisogno. Si vince la tentazione rivoltando la tentazione contro lo stesso tentatore. Noi cristiani abbiamo il potere di trasformare le pietre in pani, nel senso che abbiamo il potere di compiere, come Gesù, la moltiplicazione dei pani e di distribuirne a quanti non ne hanno. La terra è capace di produrre cibo per tutti. Sta nelle nostre mani, al nostro cuore e alla nostra generosità compiere questo miracolo e di fare apparire il pane là dove prima c'era soltanto la pietra, soltanto la polvere, dove la gente mangiava la polvere. È questa la vera sconfitta del maligno. È questa la vittoria dell'amore. Buona Quaresima a tutti.